processo di invasione metastatica. Cioè, dopo tutto quello che abbiamo discusso e cioè, che i miei colleghi mi hanno detto, dobbiamo capire ciò che accade in questo tessuto neoformato che determina le condizioni adatte a perché avvenga sia all'interno che all'esterno del tumore tutta una serie di eventi che favoriscono il processo di invasione metastatica. Allora, questo è un lucido classico,
è bruttissimo.
Lucidi che non mi piacciono, è un'altra cosa così. E che devo fare io?
No, forse dovrò fargli andare un po' indietro il carrellino.
Poi magari devo. Ecco. Poi lo alzo, eh. Allora, per dire quanto i professori sono un po' strani, io prendo i lucidi che non mi piacciono un granché, ma che sono classici, così li discuto. Però prendo quello che è ortodosso, diciamo, quello che voi trovate sui libri. Allora, prima polemica. Noi siamo abituati, abbiamo visto la classificazione, a dividere i tumori in base al comportamento, i tumori benigni, i tumori maligni, giusto? E questa è una informazione importantissima, se noi la guardiamo dal punto di vista del paziente, forse è la principale, sapere se ho un tumore benigno o maligno. Purtuttavia, dal punto di vista biologico, secondo me, sono due eventi veramente diversi, molto, molto diversi, e vivono una vita biologica completamente diversa e sono due entità completamente diverse. Questo tanto per essere chiaro. Adesso dirò una cosa che voi dimenticherete, cancellerete da tutti i vostri registrazioni. Secondo me le probabilità che un tumore benigno diventi maligno sono quasi uguali a un tessuto normale. Però io, secondo me, io penso così. D'altra parte, se voi ragionate, no? Non è tanto il difetto genetico, perché il difetto genetico tutti pensano che quello che sia caratterizzato in un tumore maligno sia di un'alterazione al DNA, giusto? Questo è un concetto, giusto? È quello che vanno detto fin dall'inizio, no? Ma quante volte voi avete visto alterazioni genetiche del cervello all'interno del tumore? Tipo i due anni, avete fatto altro che studiare difetti genetici, giusto? Ora, qual è il problema sostanziale? Sempre ragionando dal punto di vista filosofico, che non è che dire filosofico è semplice. Qual è il succo del problema? Quale alterazione genetica? Di quali geni? Parliamoci chiaro. Tutta la discussione c'è una diatriba, signorina, su quante mutazioni servono per dare un tumore. Il professor Tiziani mi chiederà agli esami com'è questo processo, voi direte non basta una, poi tutta questa storia qua. Ma la diatriba è complessa e alcuni geni ancora sono molto in discussione. Uno dei gruppi di geni di cui si discute molto, per esempio, sono quelli che regolano la morte cellulare, la morte della serie. Un grosso problematico oggi è se è un oncogene. Cioè, nel senso, partecipa al processo di trasformazione se un gene della portosi è alterato? E questa è una questione grossa. Perché? Perché i burini come me dicono, a Roma si dice, non muori oggi, non muori domani, non dà se che te la prendi, ma è proprio un modo burino di esprimersi, giusto? Sì. Però è insito in questa battuta romanesca che una verità c'è, cioè nel senso che. Che cosa intendiamo per l'alterazione che sicuramente sia intenso il meccanismo della trasformazione? Punto interrogativo. La risposta. La darete voi piano piano, vedrete forse. Ma in linea generale, dire che il tumore benigno è una mutazione, non è vero, il tumore benigno può avere delle mutazioni. Ma tutta questa alterazione genetica molecolare dà origine ad una struttura che cresce. Ma andiamo a vedere le caratteristiche di un tumore benigno. riconosciamo il stato di origine? Sì, sei. Giusto? Anzi, dall'altro è talmente riconoscibile che i più grossi problemi che noi avremo dal punto di vista, ad esempio, endocrino, per quanto riguarda la cellula tumorale benigna, è quella che ci crea uno scenario fisiologico alterato, nel senso che magari l'adenoma produce in eccesso un ormone, per cui io ho un problema di tipo endocrino, tipo, non so, un classico esempio che si fa, ma non se ne fanno tanti, ma questo è famosissimo, l'adenoma di ipofisi. Io ho una proliferazione, un'iperplasia, diciamo così, di una popolazione che produce qualcosa, e dopodiché mi permane nel tempo, addirittura se recidiva mi rimane questa caratteristica, come se fosse stabile questa caratteristica. Quindi dire tumore benigno non c'è niente è sbagliato, perché ovviamente ci sono tutta una serie di patologie associate alla crescita del tumore benigno, ad esempio abbiamo detto problemi di tipo endocrino se riguardano una ghiandola che produce, sicuramente l'adenoma dell'ipofisi dà anche problemi di compressione, c'è il chiasma ottico, l'infezione del campo visivo, tutto quello che volete. Sicuramente se cresce il lume potrebbe portare all'occlusione del lume e quindi tutta una serie di alterazioni di questo genere. Quindi voglio dire, è ovvio che è una patologia. Ma che cosa manca sostanzialmente a un tumore benigno che lo porta in un pianeta completamente diverso? È la creazione di sottopopolazioni che abbiano la capacità di invadere il sistema sanitario. Ora, questo anche per quanto riguarda il paziente non è un piccolo particolare, perché quando è che il tumore maligno estrinse la sua massima pericolosità? Quando da patologia sistemica diventa, la patologia locale diventa una patologia sistemica. Cioè è iniziato questo processo che si chiama processo di invasione metastatica. Altro punto da chiarire è che talmente sono variegate le situazioni del tumore, vi ricordate ieri basta con i dogmi, perché dogma è complicatissimo, non ci sono dogmi. Un'altra cosa da chiarire è che non è che invasione significa metastatizzazione, sono due processi diversi. E sono un'acquisizione, la metastasizzazione è un'ulteriore acquisizione del clone invasivo, tant'è che esistono tumori famosi che un processo di invasione e raramente un processo di metastasizzazione. Chiaro? Quindi lo scenario è uno scenario prettamente genetico. Quindi noi dobbiamo valutare quelle che sono le alterazioni genetiche per poter capire che cos'è un tumore benigno e un tumore benigno. Qui ovviamente c'è uno specchietto in cui sono riassunte le caratteristiche di diversità tra la neoplasia benigna e maligna, ma sostanzialmente, tornando a monte del problema, cioè prettamente genetico, quali sono i geni che vengono coinvolti nel processo? Quindi non basta dire che la formazione è legata al processo di alterazione genetica. Ed è talmente vero che gli ultimi approcci ad altissimo livello di un paziente oncologico stanno nascendo negli Stati Uniti in questo momento, soprattutto a Boston, all'MIT di Boston, insomma tutto il gruppo lì. Che cosa fanno queste persone? Prendono il paziente, gli fanno il genoma e gli fanno il proteoma. Cioè, proprio il significato è questo, cioè talmente variabile, talmente complicato, talmente caratterizzato anche dall'ospite, vi ricordate ieri, come dicevo io, perché in grandi linee noi già sappiamo statisticamente che ci sono delle neoplasie che crescono in un modo in un paziente e altri in un altro, che gli americani, pragmatici come sono e avendo a disposizione tecnologia e possibilità, che cosa dicono? D'accordo, questa persona è affetta da questo tumore è caratterizzato statisticamente da tutti questi aspetti in comune con gli altri pazienti, tuttavia cosa mi faccio? Mi faccio il genoma del paziente e mi faccio il proteoma per vedere qual è la realtà genetica del paziente e su questa realtà io opererò una terapia specifica. Chiaro? Perché ovviamente in questa nascita di sottopopolazione mi posso trovare in una serie di aspetti complessi, variegati dell'espressione di questo delle competenze di questo tumore. Chiaro? quando finiremo la lezione che riguarda le metastasi, finiremo dicendo una cosa terribile, che una metastasi può dare una metastasi. Perché è terribile? Perché non è detto che la metastasi che viene dalla metastasi abbia le stesse caratteristiche della metastasi. E quindi il problema si complica. Vi dicevo ieri, quello che è difficile da far capire, perché sennò uno dice abbiamo speso un sacco di soldi, tre quarti del mondo si è messo a studiare i tumori e ancora abbiamo delle difficoltà di tipo terapeutico. Il problema sostanziale è legato al concetto di progressione. Se io ho qualcosa, un tumore che è diverso da ieri, che sarà diverso da domani, io mi trovo di fronte a tutta una serie, compresa poi la possibilità di un mantenimento di una grande legge biologica che, a cui non smentisce il tumore, che è quella della selezione. Chiaro? Quando noi l'anno scorso abbiamo fatto gli adattamenti cellulari, cioè è complicatissimo parlare del tumore, no? Perché oggi facevo una lezione prima di questa, essendo io pagato completamente, ho fatto anche due lezioni prima, una ragazza ha fatto una domanda storica, ha detto sì, però noi parliamo del tumore che è bravo, qui su e giù, che vince tutti gli altri, però in realtà è finalistico perché uccide l'individuo che lo porta. Sempre parlando, diciamo, di filosofia, no? Sì, questo è vero. Allora, come io posso definire? È finalistico, anarchico, disordinato? Sarà pure vero, pur vero, però se io vado a vedere quelle che sono le applicazioni, diciamo, sperimentali, io mi trovo di fronte ad un'entità che sfrutta tutte le possibilità che ha a favore tramite il concetto di selezione e comincia a mettere in campo tutta una serie di meccanismi che le cellule conoscono. Il trofoblasto invade. I primi studi sull'invasione, sulle metalloproteasi, sono state fatte sul trofoblasto, perché lui invade, proprio usa tutta una serie di meccanismi di invasione. Il rolling dei neutrofili, il processo infiammatorio, l'abbiamo imparato dal rolling delle cellule tumorali. Quando faremo le metastasi parleremo addirittura dell'organotropismo delle metastasi, che è uno degli eventi più raffinati che noi troviamo in natura, cioè una cellula che esprime dei recettori che viene richiamato da un tessuto, essendo una cellula fissa. Se noi dovessimo andare a studiare, come diceva la Diurenne, che è una grande studiosa delle creste neurali, se voi vedete il processo di diffusione delle cellule dalla cresta neurale nei vari tessuti, è un processo di metastasizzazione a tutti gli effetti. Camminano su gradienti di acido ialuronico, su autostrade di fibrolettina, vanno nei singoli tessuti e differenzia. Chiaro? E questo fa parte del discorso di oggi. Quindi noi, primo punto oggi, secondo me, eliminiamo questo tumore benigno, cioè nel senso eliminiamo, ne riparleremo abbondantemente, quando abbiamo fatto la classificazione abbiamo discusso, dobbiamo approfondire quelle che sono tutte le caratteristiche cliniche di un tumore benigno, mai sottovalutare il tumore benigno all'inverso di quello stigma iniziale. Il tumore benigno è un'entità che va studiata, va seguita, ma dal punto di vista strettamente biologico il tumore maligno è un tumore che ha alterato i geni, che gli permette di dare inizio a un processo di trasformazione che lo porterà con la progressione ad essere quello che è. Chiaro? Vi dicevo ieri, c'è un periodo, anche il microambiente, quando la famosa lezione che facevo, famosa per me, insomma, che vi faccio sul microambiente, nasce dallo studio dei tumori, perché i primi dialoghi fra cellule sono stati studiati nei tumori. Perché nell'iperplasia maligna che cosa succede? Succede che il tumore comincia a fare una serie di sottopopolazioni. Chiaro? Nessuno dice qual è la sottopopolazione vincente. Anzi, nel primo periodo degli studi fatti si ipotizza che una serie di cellule più buone, tra virgolette, inibiscano la crescita delle cellule più cattive, delle sottopopolazioni più cattive. Questo periodo si chiama iperplasia maligna, di cui noi non conosciamo minimamente l'inizio e la fine, vediamo la fine come effetto, ma non sappiamo dal punto di vista biologico come succede. E il dialogo fra cellule, paracrino, intracrino, autocrino, l'hanno studiato in queste sottopopolazioni. Cioè all'inizio c'è un equilibrio fra sottopopolazioni. Poi, per una serie di motivi, e qui oggi per esempio c'è una parte della genetica che si studia molto, che è quella genetica, no? Cioè nel senso, cioè, tutte quelle cose che possono influenzare la fissazione di un messaggio genetico, ma diciamo che viene da fuori come impulso. Perché? Perché c'è un momento in cui alcune sottoversioni si svincolano e obiettivamente il tumore inizia il suo processo di trasformazione. Badate bene, adesso non vorrei puntualizzare su alcune cose che non mi interessano, ma insomma può succedere, è successo, che in questo periodo vinca una popolazione buona e il tumore scompaia. Rarissimi casi stai scritti, non so miracoli, cioè sono in realtà rarissime situazioni in cui attraverso questo finto dialogo tra sottopopolazione, una sottopopolazione benigna poi può prendere il sopravvento, come avvenne tutto ciò, obiettivamente io non sono in grado di dirlo. Tuttavia sono stati riportati casi studiati dove è emersa nel tempo una sottopopolazione a attività benigna, diciamo tra virgolette, con riduzione della massa tumorale. Questo per dirvi che questo periodo che noi conosciamo poco di iperplasia maligna, tant'è che l'hanno chiamata iperplasia maligna proprio per questo, perché l'iperplasia, quindi un termine riferito al processo benigno, e maligna, cioè un termine riferito al processo di trasformazione. Quali sono le caratteristiche? Allora, velocità di crescita lenta e rapida. Questo il professor Manzari avrà detto che non è poi così vero, perché in realtà non è detto che il tumore maligno abbia, in linea generale, c'è un turnover maggiore di un tumore benigno. Le mitosi erano un marcatore storico della malignità, cioè la conta delle mitosi, e sicuramente noi abbiamo numerose tumori maligni. Atipie citologiche assenti e presenti, questa sicuramente è una delle caratteristiche salienti. Ho detto che se volessimo mettere fra le cose quasi sicure una, sicuramente questa è l'inversione del rapporto nucleocitoplasma. E questo perché non parlo dell'endomitosi, cioè divisione del nucleo non accompagnata da divisione del citoplasma, dove c'è un aumento sostanziale del nucleo, ma che troviamo anche in situazioni diverse dal tumore maligno, ma proprio un aumento totale del DNA per mitosi anomale, aumento dei poli nucleari, un edema funzionale, entrata di acqua e via dicendo. Quindi l'inversione del rapporto nucleo-citoplasma è una delle caratteristiche principali. Poi tutte le anomalie di cui abbiamo discusso ieri, dei vari singoli organi subcellulari. Grado di differenziazione notevole, scarso, scusate, grado di differenziamento, sicuramente il disordine genetico porta a evidenti alterazioni della morfologia, questo è indubbio, quanto questo è determinato poi dalle acquisizioni, perché insomma voi avete studiato che esistono gli oncogeni, giusto? Che sono quelli che danno inizio e responsabili del processo di trasformazione, a questi si accumulano poi alterazioni variegate, di geni. Non è possibile immaginare che io faccio un desmosoma intracelulasmatico se non ho alterato anche magari una serie di geni che non hanno la capacità di essere trasformati, ma si accompagnano al processo di trasformazione. Sviluppo espansivo infiltrante, questa è la sintesi della differenza sostanziale tra tumore benigno e tumore maligno. Tumore benigno è espansivo, il tumore maligno è invasivo. Tale tessuto della compressione e della sostituzione, invasione dei linfatici assente e presente, metastasi assenti possibili, recidiva assente possibile, effetti sull'ospite locale generale, cagliassia assente possibile. No. Queste sono le caratteristiche collegate tutte al processo, ma se voi vedete sono quasi tutte collegate al processo di invasione e di metastasizzazione. Posto? Chi hai detto, no? Sennò io devo legare le luci. Allora, portiamo come esempio che ci viene più facile, più comodo, anzi, più facile, più comodo, un tumore, un carcinoma, un tumore maligno del tessuto epiteliale di rivestimento. Giusto? Allora, che cosa può succedere perché inizi questo processo di invasione metastatica? Allora, come ho detto, è chiaro che se noi andassimo a studiare tutta la massa tumorale potremmo avere tutta una serie di informazioni, ma non sapremmo in realtà il cocktail specifico delle alterazioni che condistinguono la sottopopolazione con capacità di invasione metastatica. Oggi ci sono addirittura delle possibilità di prendere dei pezzettini di tumore e studiare con tutta una serie di reazioni in situ le caratteristiche di singole cellule nell'aria. Parecchie informazioni la sappiamo. Quali sono i momenti chiave del processo di invasione di un carcinoma? Se voi leggete i vecchi libri di Scott sulla serie della filone inglese delle fine 800, primi del 900, parlano sostanzialmente reportage di anatomia e patologia, descrivono la riduzione dei desmosomi. Un tumore ovviamente per invadere e metastatizzare deve cambiare le sue capacità di adesione. E questo c'è un mondo prima del 970-80 e uno dopo. Quello prima è sostanzialmente caratterizzato dalla identificazione del processo di riduzione delle giunzioni cellulari come unico momento saliente della perdita di adesività. Cioè, quindi noi abbiamo per svariati anni descritto per esempio dei carcinomi, abbiamo contato i desmosomi e hanno sicuramente dimostrato una forte riduzione del numero dei desmosomi. Cioè, che significa una perdita della capacità di adesione omotipica, cioè l'adesione che caratterizza i singoli tessuti. Cioè, io sono lì e ho un degli attributi di adesione specifici caratteristici del tessuto. Riduzione di queste disgiunzioni. E fino a qui sembrava già sufficiente. In realtà noi abbiamo bisogno di un'altra capacità che il tumore acquisisce, qual è? Quella dell'adesione eterotipica. Non basta la perdita della capacità di adesione omotipica, ma questo tumore deve acquisire una capacità di adesione eterotipica. Perché? Perché in realtà lui dovrà muoversi, camminare, andare in diversi luoghi ed avere questa capacità di aderire in diversi luoghi. La capacità di adesione eterotipica. Sicuramente, cioè nel senso, dicevo prima che perché ho dato delle date, perché non conosciamo l'integrine, non conoscevamo altre molecole di adesione, giusto? Allora, la prima parte è stata quella di dimostrare ampiamente la perdita della capacità omotipica, dopodiché abbiamo avuto le capacità per identificare l'acquisizione di tutta una serie di recettori di membrana che danno la capacità di muoversi. Chiaro? Un'altra piccola cosa che dobbiamo chiarire, infatti, che insomma, penso qualcuno l'avrà già fatto, ma per esempio chi mi avrà spiegato l'integrino, chi mi avrà spiegato, che rapporto c'è fra adesività e motilità. Sembrano contrari, in realtà è così, giusto? Cioè io per muovere devo adesire. E allora una cellula tumorale deve acquisire una capacità di aderire a substrati diversi, e deve avere la capacità di staccare queste adesioni e di riformare altre adesioni. Hanno fatto dei studi incredibili, nel senso che questi ricercatori pazienti hanno addirittura dato la velocità a tutte le cellule, quanto si muove l'endotelio, quanto si muove il fibroblasto, si muove in discesa, in salita, che sembra un gioco, in realtà non è per niente un gioco, perché noi dovremmo sapere in quanto tempo un endotelio si ripara perché cammina, in quanto tempo un epiteliocita di stati basali scivola per chiudere una cicatrice e via dicendo. Io potrei riportare mille esempi, questo è fondamentale. Per la cera tumorale, una piccola storia, io li sto personalmente ricordando. Se io sono epitelio e devo, mi stacco dai desmosomi, poi catenine e catenine del sistema che sono oncosoppressori, vi ricordate? Sì. Che in realtà no, partecipano a quei geni che se applici, in realtà possono essere importanti nella soppressione del tumore. Quindi se sono alterati c'è questa mancanza della soppressione del tumore, giusto? Allora, i primi lavori furono questi. La cellula perde la sua capacità di adesione omotipica e acquisisce la sua capacità di adesione eterotipica. Ma su che cosa deve aderire per dare inizio alla cascata del processo di invasione? Sulla membrana basale. Che parte io ho esposta prima sulla membrana basale? La lamina lucida o la lamina densa? La lamina lucida. Che c'è nella lamina lucida? La membrana basale è fatta da un network di due molecole. La laminina che fa il network della lamina lucida e il collagene tipo 4 che fa il network della lamina densa. Poi esiste un'interstizio della membrana basale composta da collagene tipo 5, 7 e poi sotto c'è l'1, il 3, quello che fa. Ma la lamina lucida è essenzialmente fatta dal network della laminina. La laminina è una molecola fatta a croce che prende, si organizza e stabilizza la lamina lucida. Ricordate? Quindi il primo lavoro che descrisse l'inizio del processo di invasione metastatica è lo spreading della cella tumorale sulla laminina. Lenz di Otta, nel 1980, 81, 82, 83, descrisse questo processo dicendo che l'unione, vi ricordate le integrine? Perché sono importanti le integrine? Hanno sconvolto tutto perché traducono un messaggio, vi ricordate? Cioè, quello che rese giustamente onore alla matrice extracellulare furono le integrine, perché dissero la matrice extracellulare è composta da molecole che non sono inerti, perché se vengono riconosciute dai recettori specifici di membrana sono in grado di trasdurre un messaggio, addirittura alcune simili fattore di crescita, da cui c'è sta la Noikis, vi ricordate? Apoptosi per distacco da substrato, morte apoptotica per distacco da substrato. Allora, se io ho lo spreading sulla laminina, ci sono dei lavori, qualcuno ha messo in discussione, ma vi dico perché sono stati messi in discussione dopo, dove l'unione del movimento, l'unione del recettore alfa 6 beta 1, integrina della laminina, alfa 6 beta 1, incontro della laminina col suo recettore, determina la cascata delle collagenasi. Sistema incredibile. Quindi lo spreading della cellula tumorale sul substrato di laminina attiva il sistema delle integrine e l'attivazione e la cascata delle collagenasi. Come succede spesso, tu mi controlli quando parlo sull'internet se dico giusto?
No, prendo nota.
No, questa era carina però, eh? Questo mi sembra inventato, che è carina, tutto il giudizio dei docenti in diretta mentre parla.
È in videoconferenza, professore.
Allora, immaginate questo. D'altra parte, questi lavori erano interessanti perché ricostruivano un'organizzazione tridimensionale, giusto? Erano anche i tempi in cui c'era molta passione per la matrice extracellulare. L'ho già detto, io ce l'ho la passione per la matrice extracellulare, però è nata come è nata? Interessava poco, è nata quando hanno studiato il processo di invasione metastatica. Lì si sono scoperti tutta una serie di cose. Che cosa succede? Io ho la cascata della collagenasi. Allora, come succede ai tempi di Virchow? Virchow mi disse no, la patologia è intracellulare. E per anni non si è altro che parlato della patologia intracellulare. In questo periodo vengono proposte situazioni paradossali in cui addirittura la cellula è talmente intelligente che fa una cascata di decollaginasi, ma prima anti 4, poi anti 5, poi anti 1, quindi una cascata addirittura conseguente ai substrati che lei teoricamente incontra. Questa è un'esagerazione. Uscì un lavoro sulla collaborative investigation e disse basta questa matrice extracellulare, non se ne può più, perché se io prendo un batterio, quello mi buca tutto, la cascata di colaginasi è violenta, l'invado podo, descritto dai microscopisti elettronici, che è una evaginazione della membrana citoplasmatica dove sono raccolti per lo più tutte le colaginasi pronte ad essere segrete, esiste, è stato descritto, ma rilascia le collagenasi, le quali sono metalloproteasi, caratteristiche del processo di immagine, sono in grado di bucare tutto. Io nella mia vita di microscopista elettronico, la violenza più forte che ho visto sulle membrane basali è stata nella malattia parodontale, per dire, no? Cioè, dove c'è la placca batterica che spacca le membrane basali con rilascio dei collagenasi. Tant'è che i dentisti, allora, gli odontoiatri dicevano: la malattia parodontale noi la dividiamo in grado 1, grado 2, grado 3, in base al sanguinamento. Il sanguinamento non era altro che quanto questa placca batterica era stata in grado di degradare la membrana basale e lasciare liberi tutte le strutture vascolari al di sotto della membrana basale. Era ovvio, noi lo sappiamo. La placca batterica è una delle strutture che c'è una, tant'è che diciamo, la malattia parodontale ha la caduta del dente sano. Quindi il dente non è alterato, il dente è sano, soltanto l'impianto che è alterato, soprattutto perché poi tra l'altro l'epitelio nella bocca è più veloce dello stroma. Di solito, diciamo, a livello cutaneo lo stroma è più veloce dell'epitelio, a parte determinati casi in cui addirittura è superante con la formazione di cheloidi e roba del genere, ma di solito l'epitelio è lento. In bocca che tiene i fattori di crescita, l'epitelio macrofactor, enzimi lipidici, la saliva è una cosa potentissima, l'epitelio è velocissimo, quindi io ho il trauma della placca batterica, l'epitelio mi si insinua, legamento interdentale cede piano piano e cade il dente, sano. Questa è la malattia parodontale. E veniva descritta in base al sanguinamento, cioè in base a quando veniva violentata la membrana basale e i buchi. Ora la membrana basale, tra l'altro, altro fatto, la membrana basale, pur essendo 150 nanometri, una struttura delicatissima, è continua e insuperabile. Quando viene superata e viene alterata succede sempre un disastro, a tal punto che se non si chiude in fretta io posso avere organizzazioni bizzarre, ad esempio le neuropatie periferiche, io ho formazione di fasci di nervi casuali perché la membrana basale si chiuse in ritardo e questi sono costruiti male, i processi di rieminizzazione, per esempio. E un dente cade sano proprio perché la membrana basale piano piano non riesce a ricostituirsi nel tempo giusto e quindi praticamente io ho tutta questa visione. Se io devo ricostruire una cicatrice, se non mi scende l'epitelio non mi ricostruisce la membrana basale e non chiude la membrana basale, non si chiuderà mai. E se voi pensate al diabete, alterazioni delle membrane basali presenti sempre nel diabete sono la causa di tutte le neuropatie, angiopatie periferiche. Chiaro?
Sì.
Benissimo. Dico, tu richiamo queste cose perché il processo di invasione metastatica ha smascherato tutte queste situazioni. Tra l'altro, nella membrana basale esistono anche una serie di fattori di crescita azzeccati associati alla membrana basale, i quali poi vengono smascherati. Nello stroma abbiamo addirittura i glicosaminoglicani, che sono recettori del fattore di crescita, a disposizione del processo di invasione metastatica. Chiaro? Benissimo. Quindi diciamo così, in modo semplice, la cascata delle colaginasi attiva il processo di degradazione della membrana basale, che è il primo fattore importante e determinante per il processo di invasione metastatica. Chiaro? E sine qua non, se voi, parliamo anche di clinica, l'ho detto ieri, se la membrana basale non è superata il paziente è guarito dopo l'asportazione, punto. Quindi il limite clinico del processo di presenza metastatica è la membrana basale. Ora, motilità, cioè che significa? Che la cellula deve camminare. E nel 1979, mi sembra circa, nacque un termine estremamente importante che è apoptosi. L'apoptosi, di cui noi discutiamo oggi per altre cose, nasce con questa definizione: movimento direzionale di cellule maligne su gradienti di laminina e fibroelastina. Movimento direzionale, cioè se io ho l'integrina, ho un apoptosi, come se c'è un recettore, c'ho la chemiotassi, giusto? Chemiotassi, movimento direzionale su gradienti liquidi. Apoptosi, movimento direzionale su gradienti solidi. Chiaro?
Aptotassi.
Aptotassi.
Con la P.
Aptotassi. Movimento direzionale su gradienti solidi. Ora, non voglio fare polemica, però era chiaro che ci mancava qualcosa, no? Cioè io non posso immaginare un macrofago, un fibroblasto, un neutrofilo, tutta una serie di cellule vaghino nello stroma casualmente. Se io parlo del processo infiammatorio, se parlo del fatto che solo lì, in quella situazione, io avrò un richiamo di cellule che vanno verso la noxa patogena, io immagino che ci sia un processo chemiotattico, of course, ma ciò ha anche un problema apoptotattico. Cioè queste cellule camminano anche su gradienti solidi. Bene? Allora, che accade nello spazio extracellulare? In questa embriogenesi maligna, perché se io prendo un tumore, vi dico una cosa, tutta una serie di notizie sperimentali tragiche, per esempio l'angiogenesi era considerato un evento legato all'invasione tumorale. Nei modelli sperimentali di roditori che spontaneamente producono tumori, spontaneamente, quindi vuol dire perché hanno gli ERB mutati, sono stati monitorati dal primo giorno fino all'ultimo. Questi metastatizzano alla terza settimana, alla prima settimana inizia il processo di neoangiogenesi. Sai che significa questo? Disastro. Perché? Perché se tu tecnologicamente oggi sei in grado di prevedere tramite l'esame genetico che una persona potrebbe avere nel futuro il carcinoma della mammella, tu sai che ci sono dei marcatori prognostici, tu che cosa fai? Vista lì a monitorare una serie di cose. Ora purtroppo se tu aspetti che il tumore è insorto, probabilmente alcuni meccanismi già sono successi. E un esempio è l'angiogenesi, che sembra prevenire addirittura il carcinoma in situ, cioè il dialogo di coinvolgimento del tessuto normale è precoce. Ma questo ce l'aspettavamo. E quando io dico angiogenesi maligna intendo proprio questo, cioè uno sviluppo di un tessuto che va insieme allo sviluppo del tumore. E questa è la cosa terribile, perché se io prendo un carcinoma totale infiltrato nella mammella e se avessi tutto normale il tessuto sottostante, questa buca entra, non va da nessuna parte, al massimo è buca la membrana basale, ma non cammina e non va da nessuna parte. Perché? Perché io devo nello stesso tempo ristrutturare la matrice extracellulare che gli permetta a questi individui di camminare e andare dove devono andare. Allora, desmoplasia, caratteristica dei carcinomi, c'è un rimodellamento della matrice extracellulare esterno al tumore che partecipa al processo di invasione metastatica. Come? Allora, perché dei carcinomi e non tanto dei sarcomi? Perché i sarcomi parlerebbero a se stessi, diciamo. Il carcinoma colpisce un epitelio che già normalmente dialoga con lo stroma, giusto? Quindi se a un certo punto le cellule tumorali cominciano a dialogare in un modo tumorale trasformato con le cellule normali, queste si adattano a questo dialogo. Il sarcoma parla per se stessi, cioè, giusto? mentre invece l'epitelio già fisiologicamente, per mantenere l'organizzazione tridimensionale del tessuto epiteliale, parla e dialoga con lo stroma. Chiaro questo concetto? È tutto chiaro? Perfetto. Allora, carcinoma tale filtrata dalla mammella, poi la prossima volta parleremo della prostata, così facciamo fare l'altra. Anzi, lo dico subito la prostata, così per questi maschietti che sempre avrà il carcinoma della mammella, che può colpire anche l'uomo, intendiamoci, però è raro. Una parentesi. Signoria Reuzzi. Una parentesi. Uno studio autoptico americano su tutta una serie di uomini morti ha dimostrato che c'era un piccolo nodulino di carcinoma della prostata, come se il carcinoma della prostata fosse una cosa che sicuramente ci prende. Ora, il problema è che ci prende 105 anni, ci interessa di meno. Fino a 92 ci preoccupa, poi 92 insomma. Però da un punto di vista biologico è una cosa inconcepibile e stranissima che stanno studiando, come mai questa ghiandola quasi sicuramente finisce per dare origine a un tumore.
Ma si vive senza prostata, prof?
Si vive, però insomma, cerchiamo di breccia di che è possibile. 1980. Un ricercatore descrive una forte reazione stromale ad un carcinoma duttale infiltrante alla mammella. E tutti contenti, perché dicono, vecchia teoria, se io ho una bella capsula fibrosa, probabilmente c'è una reazione che impedisce l'invasione del tumore. Un certo Barsky studia un numero elevato di tumori della mammella e dice, sì, però una cosa non si capisce. Io ho una forte desmoplasia, cioè questa reazione fibrotica, su un tumore molto piccolo che è già invaso e metastalizzato. C'è qualcosa che guarda in questo discorso. Giusto? Allora cominciano a studiare. E che cosa vedono? Che in realtà questa desmoplasia è una reazione fibrosa un po' anomala, perché è piena di uno oncofetale, cioè con strutture diverse. Collagene di tipo 5 da 0,5 diventa 10-15%. Un numero notevole di molecole di laminina, di fibronettina, e dunque una situazione discretamente anomala. E quindi cominciano a immaginare che questa reazione in realtà è una reazione che è, diciamo, coinvolta nel processo di trasformazione. Vi dico la fine, oggi, anatomia patologica, quando vede il carcinoma della mammella dice desmoplasia, dicendo desmoplasia una prognosi peggiore, non certo migliore. Un francese, Chambon, fa uno dei lavori più belli che ho letto in vita mia, che mi ha aperto a me, se ne reggono pochi nella vita. Questo è uno dei quei lavori che io non dimenticherò mai perché mi ha aperto un mondo. Che cosa dimostra con un'implicazione in situ? Che di fronte al processo di invasione i fibroblasti di fronte alla cella tumorale regolavano la stromedesina 3, una collagenasi, e che quelli dietro no. Allora lui inizia dicendo: la presenza di una cella epiteliale nello stroma è l'unica, solo nei tumori io ritrovo una cellula epiteliale a contatto di una cellula stromale, ed è vero. Seconda cosa lui dice, e comincia a studiare questo dialogo, in buona sostanza alla fine di questi studi dimostrano che la cellula tumorale produce numerose molecole di PDGF catena BB, plated dry growth factor, catena BB perché se è catena A, catena B, possono essere A, BB o AB. A è normale, B è buono, B è buono, B è CIS, cioè un oncogeno, si tratta proprio dell'attività di un oncogeno. Dove sta questo fattore di crescita? Platelet, nelle piastrine. E quando viene rilasciato? Dai piastrine. E come la tappa? Ciao.
Grazie.
Le piastrine. Buco. Buchetta. Ciò l'endotelio, rovinato. Il PDGF stimola il fibroblasto e le matrici extracellulari tumore rilascia quei tali di diligenti di cui non hai il recettore, quindi hanno capito che non è un'attività autocrina diversa, per esempio l'IGF-1, l'IGF-2, l'insulino factor 1 e 2 sono i maggiori fattori di crescita autocrini per le cellule tumorali. Il neuroblastoma che sfugge a tutte le terapie produce un sacco di IGF-1, IGF-2 e c'ha i recettori, quindi c'è questa attività autocrina che fa tutto da solo, si stimola completamente da solo. Il PDGF viene scaricato sul fibroblasta che sta in fronte al processo. Il fibroblasta produce di rimbalzo il GF1, capisci il loop? Cioè io ti do il PDGF e tu mi dai il GF1, io ti stimolo a degradare, quindi non solo io degrado, ma tu mi aiuti a degradare la matrice extracellulare che io devo invadere.
Quindi è come se il tumore si ricoprisse di fibrine di
No, il tumore rilascia il PDGF, stimola il fibroblasta a degradare la matrice che c'ha davanti, aiutandolo nel processo di degradazione della matrice extracellulare. E quello non solo sazia di questo, gli dà pure l'IGF-1 per crescere e proliferare. Un loop fantastico. Questo è uno dei primi loop che sono stati scoperti nell'invasione tumorale. La cosa buffa. Ieri ho visto in televisione un servizio sul trapianto di cuore, questo trapiantato c'aveva un ricordo del proprietario iniziale del cuore. Allora, a parte questi discorsi, a parte che la televisione dovrebbe essere un aggeggio terribile, ma dovrebbe essere anche un aggeggio meraviglioso, se fosse usato bene, la domanda di un ricercatore, erano due ricercatori, uno dice, ma le cellule hanno memoria? Allora, intesa come una memoria classica, probabilmente no, intesa come memoria delle capacità, sicuramente sì. Il fibroblasto di fronte alla cellula tumorale ha per regola stromellesina 3 e lo fa solo, esclusivamente, un'altra volta all'ottava settimana, quando c'è la catastrofe embrionale, quando noi perdiamo la palmatura delle mani. Ricordate quella famosa palmatura che ci sarebbe servita tantissimo? Noi la perdiamo per la catastrofe embrionale, ottava settimana. Unico caso, signori, io so polemico, ma c'ho ragione. Unico caso di quel termine di esperti all'apoptosi che dicono che l'apoptosi è la morte programmata. L'unico caso di morte programmata, ottava settimana, sa che io c'ho una polemica su questo. L'apoptosi per me è un programma che sostiene un programma di morte, diverso da quello che dicono loro, la morte programmata. Perché in italiano, siccome ancora siamo italiani, morte programmata significa una morte con tutte le stesse caratteristiche, per tutti gli esseri della stessa specie nello stesso spazio di tempo. Questa è una morte programmata, vera e propria. Lei cancelli queste cose, chiaro? Più basta, si ricorda l'ottava settimana che a pericola stromedesina 3, non mi sembra un film del terrore, ma purtroppo è così. Quando c'è la catastrofe di Ronaldo, quando lui viene ricoperto di quintali di PDGF, risponde alla stessa maniera. Chiaro? Quando vi dicevo la filosofia del tumore, il tumore è incredibile, richiama e il sistema situazionale dello spirito. Ecco spirito, scusate. Chiaro? Quindi usa dei sistemi raffinatissimi. Questo loop è un loop storico, perché fu il primo. Questo lavoro, voi capite quanto a me mi è piaciuto, perché dice intanto di questa crescita del tumore coinvolgendo le cellule normali, secondo il dialogo faccia a faccia, perché i fibroblasti lontano non subiscono l'effetto della cellula tumorale, della formazione del microambiente e addirittura della ricostruzione della matrice extracellulare in senso favorente il processo di invasione metastatica. Quindi in questo esempio che io faccio sempre vengono riportati i punti salienti di questo processo. Chiaro? Ora, questi loop ne sono stati descritti tantissimi. Ne sono stati descritti tantissimi perché poi sono molto, molto legati all'istotipo cellulare e alle capacità del sistema. Per esempio, nel melanoma hanno dimostrato che il loop è lo stesso, però il melanoma deve toccare il fibroblasta. Perché il fibroblasta ha un PDGF sulla membrana. io dico il c'era tumorale, no, no, c'è l'ingente azzeccato sulla membrana, quindi stimolano questo processo solo se si toccano. Poi voi capite che i tumori hanno integrine diverse, quindi se parte di integrine serve per l'invasione metastatica di un tumore, non è detto che sia essenziale in un altro tumore che ha un microambiente diverso, un'organizzazione tridimensionale della matrice diversa. Chiaro? A questo punto le cellule tumorali sono nello stroma. E la cosa è impressionante perché usano queste autostrade, addirittura ci sono dei casi in cui le cellule che infiltrano della carcinoma infiltrate la mammella sono due in fila, una in fila all'altra, sono proprio delle colonne di cellule metastatiche che camminano, che invadono e camminano. Perché si parla sempre del carcinoma infiltrato della mammella? Per due motivi: perché intanto è stato molto studiato, anche la controparte normale. Secondo, è un tumore purtroppo abbastanza comune. Terzo, è un tumore in crescita, in cui l'età di insorgenza si è abbassata, viene considerato uno dei tumori dei paesi civilizzati. In che senso? Che la vita comoda, l'ottima alimentazione sembrerebbe determinare un menarca anticipato e il feedback ormonale è sicuramente coinvolto nel processo. Anzi, signorina, lei ha studiato gli agenti iniziante e promovente, giusto? Mi dica un iniziante, me ne dice 6.000. Mi dica un promovente.
Estrogeni.
No? No, l'olio di croto è un co-cancerogeno. È diverso. Se tu dai cancerogeno, qualcosa che aiuta l'attività del cancerogeno, c'è una diatriba che sta storia. Ascolta me se ho ragione io. Allora, se tu dai il cancerogeno e dai una cosa che favorisce l'attività del cancerogeno, lo chiami co-cancerogeno. Il promovente è qualcosa che si inserisce su una cellula che è iniziata e ti dice: io a questo punto, perché la cellula è iniziata, c'è quattro possibilità, o muore, o viene riparata, o sta ferma lì, oppure incontra il promovente. Chiaro? Allora, secondo me il prodotto serve per aumentare le capacità del
Manzari ha detto che era un promovente, professore.
Allora è un promovente. Io ieri ho detto una cosa, ben ti ricordi, dovremmo fare lezione per più persone, perché mi ha detto che mia la pensa come io. Per me c'è una sfumatura.
Famolo.
E non solo il professor Manzari, molti mettono insieme il promovente con il cancerogeno. Secondo me non è la stessa cosa. Chiaro? Allora, stavamo parlando degli estrogeni. Gli estrogeni del topo sono l'unico vero promotore, promovente sicuro. E noi pensiamo ovviamente anche all'uomo. Adesso, grazie Mirko Bedisse nel 1858-59, una cosa di questo genere. Uno dei maggiori responsabili della crescita del tumore è il processo infiammatorio. Fu deriso per 100 anni, oggi c'è il massimo studio che si fa sui tumori, è il rapporto tra tessuto infiammatorio e crescita tumorale. Ma perché? Perché nel tessuto infiammatorio noi abbiamo rilascio di talmente fattori di crescita che il pericolo, noi ce l'abbiamo sicuramente nel mesotelioma, con un'incubazione che può arrivare fino a 30 anni, è sicuro che aspetti il processo infiammatorio sono due cose che determinano l'insorgenza del mesotelioma, ma siamo anche sicuri, stiamo pensando quasi sicuri, che il processo, noi faremo una lezione forse di venerdì tra il rapporto tra il sistema immune e il tumore. Chiaro? Ma sicuramente il processo infiammatorio. Gli estrogeni sono uno di questi, quindi grazie a tutta l'infiltrata della mammella. Fino adesso, signorina, lei è terrorizzata, però a favore del carcinoma tuttale infiltrato della mammella c'è un fatto estremamente importante, quindi tutte le volte faccio lezione lo dico: è un tumore facile da scoprire a differenza di altri, l'autopalpazione, e se lei come le presenti seguono tutte quelle che sono le linee guida di prevenzione di carcinoma della mammella, il carcinoma della mammella potrebbe essere quasi un tumore sconfitto o comunque preso talmente in fasi iniziali da avere sicuramente grosse possibilità, perché è l'unico che vive, ha la possibilità di essere diagnosticato senza spese, poca cosa, ecografie, mammografie ogni tanto, non è invasivo e quindi non ci sono sofferenze da parte del paziente, e cioè impara bene l'autopalpazione e poi intanto investigare per conto suo. Quindi vi stimolo a seguire le linee guida di prevenzione del carcinoma della mammella, che invece, come ho detto, purtroppo è in crescita. Va bene? Allora, noi a questo punto siamo arrivati agli linfatici e ai vasi. Vi diranno quali tra le differenze principali tra carcinoma e sarcoma, è che il carcinoma ha una precoce metastatizzazione per via linfatica, colonosi di nero, e mentre i sarcomi prediligono la via ematica. In realtà è un controsenso, perché è così. Se uno vedesse dal punto di vista anatomico, i vasi e i linfatici, perché i linfatici sono sotto la membrana basale, incontra prima sicuramente del vaso. Tuttavia nella ricostruzione ce ne sono pochi di linfatici, tant'è, signorina, che il mondo ha studiato per 40 anni l'angiogenesi e adesso studiano molto bene la linfagenesi. Perché? Perché hanno visto che una delle cose sui vasi sappiamo tutto, sui linfatici ci abbiamo sempre sta poca conoscenza, quindi nel processo tumorale invece sembra attiva la linfagenesi, che per anni è stata sottovalutata. Chiaro? Il tumore entra nei vasi e entra nel vaso, le vie di metastatizzazione le facciamo domani, intanto riassumiamo le due principali. E le vie di metastatizzazione sono tantissime e i meccanismi sono molti anche questi. E le vie principali sono linfatiche ed ematica. Portiamo un esempio, poi mi concludiamo. Ho bisogno del vostro aiuto però, perché io mi ricordo. Se io ho un tumore e ho una metastasi ematica, intanto il tumore sciglierà le vene o le arterie. Ricordatevi una cosa, due cose posso? La biologia è cattiva, cinica e tirchia da morire. Quindi quando tu pensi a una risposta parte dal presupposto che la natura è tirchia e cattiva. Perché? Ma tu invaderesti una stacciolatina o un muro alto di 45 metri? No, la vera è semplicissima. L'arteria è complicatissima, cioè per invadere un'arteria dovrei avere capacità di superare questo, quest'altro, questa vittima, la pentizia, la muscolare, la vena sta lì nella meraviglia. Ora io non mi ricordo, se entro in una vena dove finisco? Ti ricordi? Dove finisco? Tu mi devi rispondere, no, tu mi devi fare una domanda, se sei, fai. Intanto fai come gli americani, interpreteremo una ottima domanda. intanto ci ragionano su, ottima domanda, sono quei 3-4 secondi fondamentali, no? Perché se tu hai 3-4 secondi mi avresti chiesto, sì, professor, ma lei mi deve dire sta al tumore. Perché ti devo dire sta al tumore?
Magari vai tumore buono.
Aspetta, perché ci sono. Ragazzi, tirate fuori quello che sapete, i due grandi circoli, la porta e le cavi. Allora, avete detto che sta stato un muore. Allora, se prendete la porta, finisce quel povero disgraziato del
fegato.
Se prendete le cavi, finisce al polmone. Sì, vai al polmone. Tant'è che il vecchio sistema iniziale, quando ancora non c'eravamo l'ecografia epatica era la stratura, l'ecografia epatica era la stratura, era proprio di routine, perché andai a vedere, sì, oggi noi parliamo nel processo di invasione metastatica, l'organotropismo e le metastasi, però